Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno, insegnava. Parola del Signore. Come voi sapete, stiamo leggendo il Vangelo di Marco, il quale è costruito per rispondere a una domanda: chi è quest'uomo? Di fatto, soltanto alla fine, come tutti i libri, anche il Vangelo, si capisce alla fine e a partire dalla fine, cioè leggendolo a partire dalla fine, sarà il centurione romano che dirà, vedendolo morire in questo modo, disse: veramente era figlio di Dio. Vedendolo morire, non vedendolo trionfare, non vedendolo liberare se stesso dalla morte, come aveva liberato dalle malattie, dai demoni, dalla morte, alcuni, pochi, nel corso della sua vita. Vi dicevo dunque che è una domanda, e il Vangelo è costruito intorno a questa domanda. Marco è il segretario, lo stenografo di Pietro, che qui a Roma predica ai catecumeni. Si potrebbe anche dire dove, per la precisione, esattamente dove sorge l'attuale Basilica di San Marco, appunto. È costruita su una domus dove molto verosimilmente furono celebrate le prime Eucaristie a Roma, predicate, presiedute dal primo vescovo, Pietro. E Marco era lì, suo segretario, che stilava il Vangelo. E lo abbiamo ricevuto in questa forma. Allora, come avete potuto osservare, andando a messa in tutto questo periodo, ogni pericope è un tentativo di risposta che per certi versi ci prende, come si dice, e per certi versi no. Ogni risposta rimane in qualche modo difettiva, è come una coperta troppo corta. Nella pericope di oggi si sintetizzano alcuni dei punti che abbiamo letto precedentemente. Che sapienza è questa che gli è stata data? Infatti prima gli scribi, i colleghi in un certo senso di Gesù, dicevano: una dottrina nuova insegnata con autorità. Oh sì, non avete mai visto un avvocato che si pone al di sopra della legge, un interprete della legge che si pone al di sopra della legge? Gesù sì, è stato detto ma io vi dico. Nota che è stato detto, per la certezza, è quello che si chiama un passivo divino, da che si deduce che il Vangelo è scritto in greco, ma è pensato in ebraico, perché è stato detto, esattamente come quando beati gli affamati, gli assatati di giustizia, perché saranno saziati, questa è la traduzione letterale, ma la traduzione vera è: Dio li sazierà. Per non nominare in vano il nome di Dio, il verbo viene messo al passivo, grammaticalmente si chiama il passivo divino, e va bene. Quindi è effettivamente, da certi punti di vista, è come uno scriba, come un rabbi. Di fatto la gente lo chiama rabbi, e come volete che lo chiamasse, seconda persona della Santissima Trinità, è un po' prematura la cosa. Bene, lo chiamavano rabbi perché era un rabbi, ma nello stesso tempo non era solo un rabbi, era una dottrina nuova. Nessun interprete della Torah si pone al di sopra della Torah, perché chi può dire Dio ha detto, ma io vi dico? Nello stesso tempo caccia i demoni là e guarisce i malati, risuscita un morto, mostra la sua signoria sulla morte e sul peccato e sul padrone e sull'autore della morte e del peccato, il demonio. Vi ricordo che quando nel Vangelo sono raccontati quelli che Marco chiama miracoli, in Giovanni vengono chiamati segni, quello che interessa non è il miracolo in quanto tale, il miracolo è la narrazione della morte e della risurrezione del Signore, quando compie dei gesti di potenza su un malato è perché è Lui che si è caricato i nostri dolori, ma questo lo capiremo solo alla fine. Quando risuscita i morti è un'anticipazione della risurrezione, ma di nuovo lo capiremo solo alla fine. I Vangeli, come tutti i libri, e se volete anche come tutti i film, che è un altro modo di raccontare le cose, li capiamo alla fine, è a partire dalla fine che lo dobbiamo rileggere all'indietro. E quindi qui siamo in un momento di risposte a tentoni. Da dove gli vengono queste cose? Cos'è questa sapienza? Come può pretendere di parlare in nome stesso di Dio? Come compie segni in nome di Dio? Fosse un profeta? Anche i profeti compivano dei segni, tra i quali, per esempio, risuscitavano i morti e moltiplicavano i pani. Perlomeno dice così il testo. Noi siamo scettici su queste cose, ma il testo dice così e noi prendiamo il testo per quello che dice. Ieri il Vangelo, forse qualcuno di voi lo ricorda, è risuscitare la figlia di Giaio. Beh, anche Elia aveva risuscitato il figlio della vedova. Ma qual è la differenza? Gesù agisce con una parola che è un'allusione alla parola performativa che è propria di Dio. Dio disse sia la luce e la luce fu. Così la parola, fanciulla, io ti dico, autorità, alzati. È lo stesso verbo della risurrezione, che noi non conosciamo ancora come risurrezione, perché non è ancora avvenuta. Siamo all'inizio del Vangelo, è soltanto alla fine che capiremo ciò a cui i miracoli alludevano. Vi ricordo che i Vangeli non sono stati scritti per persuadere degli ascoltatori a diventare credenti, come una specie di biografia. I Vangeli sono stati scritti per gente che era già credente e in qualche modo viene confermata nella loro fede pasquale, cioè Gesù è il Signore, ed è il Signore attraverso la passione, attraverso questi racconti che, per così dire, a caratteri piccoli, contengono quello che sarà scritto a caratteri cubitali nel mistero pasquale, cioè nella passione e nella risurrezione, nella fine del Vangelo, la fine che è il fine del Vangelo. Perché è Lui che si è apportato su di sé le nostre colpe, si è addossato le nostre iniquità e ha portato su di sé i nostri dolori e li ha vinti in se stesso. E qui vediamo, siamo ancora in questo momento in cui la gente si domanda, ma chi sei? Che vuoi? Come fai a fare queste cose? Sei un profeta? Sei un po' più di un profeta? Com'è questa parola che è autorevole? Nei capitoli precedenti leggevamo da dove gli viene questa autorità, è la domanda, exousia, quella stessa autorità che poi lui darà a noi, e infatti ai discepoli dirà di poter cacciare i demoni e guarire i malati. Qui lo vediamo ritornare in mezzo ai suoi. Dove è nato? E la cosa è strana, ma non è tanto strana, perché quello che lui dice, che è un proverbio, è tanto vero che lo dice anche Gesù, un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Se venisse in mezzo a voi un vostro figlio a dirvi, che ne so io, mi faccio prete perché Gesù Cristo è la cosa più bella di questo mondo, voi lo prenderete per scemo, ma mica perché siete cattivi voi, perché nessuno è profeta in casa sua. È vero. E possiamo anche ricordare molti autentici profeti che non sono stati per niente accolti, perlomeno da vivi, neanche nella Chiesa. Oggi è la memoria di Don Bosco. Beh, Don Bosco è una delle tante prove provate che il papato è veramente importante, perché se dipendeva dall'arcivescovo di Torino, Don Bosco non faceva niente di quell'opera immensa che ha fatto. Ci voleva proprio qualcuno che lo vedesse da lì fuori, come il Papa. Vedete che in fondo anche il nostro santo non è stato accapito neanche tra i suoi, dal suo vescovo. Ma se questi sono discorsi che possono avere un loro interesse, tuttavia quello che io vorrei è che ogni volta che ascoltiamo la parola di Dio, questo ci aprisse alla preghiera e alla contemplazione delle cose di Dio, cioè a riflettere nella nostra esperienza umana quella parola che noi ascoltiamo. Beh, l'esperienza umana che il professore, che suo figlio, che in qualche modo tutti voi state vivendo, è l'esperienza di un lutto. E potremmo dire tutto quello che volete. Un lutto, la morte, come l'ingiustizia. E infatti la morte è l'ingiustizia da certi punti di vista. È uno scandalo. Scandalo è una parola semitica. Significa inciampo. Si inciampa su qualcosa. Si va a faccia in giù. Noi prima possiamo avere, ad esempio, possiamo anche essere stati devoti nel nostro che, ma quando il Signore ti tocca nella carne, allora vedi se credevi davvero o soltanto fino a un certo punto. Vedete come Gesù è per noi motivo di scandalo. È uno scandalo per i suoi concittadini. Ma tu chi sei? Insomma, sei un falegname, ti conoscevamo, hai fatto falegname per tanti anni, cioè, ci sono qua i tuoi fratelli, ci sono qua le tue sorelle, cioè, sei il figlio della signora Maria, che tutti la conosciamo, lo vediamo che va a prendere l'acqua, vediamo che fa il pane come tutte quante, ma chi sei? E inciampa. Come puoi dire queste cose? Inciampano nella loro fede. Il bello è che Israele ha sempre atteso il Redentore, ma quando c'è non lo riconosce. E il problema non è mica solo di Israele, il problema è nostro anche, perché noi non attendiamo un Redentore che ci faccia uscire. L'immagine è quella dell'Esodo, no? Immagine tipicamente vetero testamentario, uscire da questo mare che si chiude, che è per esempio un orizzonte che si chiude su se stesso, come la morte rinchiude su se stessa la nostra vita, la gomitola, e i problemi che rimangono, la solitudine, la vedovanza. Oh sì, abbiamo un bel dire, padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio. Belle parole. Ciò che ci scandalizza dunque è la croce. E qui siamo, dalla parola di Dio oggi, toccati. Si meravigliava della loro incredulità. Perché noi, giustamente, perché vediamo il mondo da questa parte dello specchio, direbbe Lewis Carroll. Per noi quello che chiamiamo disgrazie sono appunto disgrazie, ed è inevitabile che lo viviamo così. Ma Paolo dice: noi predichiamo Cristo crocifisso. Anzi, dice di più, parla ai Corinti, cioè a gente, a greci, i padri della filosofia. Qui in Sapienza siamo tutti dottori, professori, benissimo. Dice: i greci cercano la sapienza, la filosofia, e i giudei chiedono i miracoli, perché noi no? Quando una persona sta male, anche l'ultimo ateo chiede il miracolo. E se non può credere a Dio, crederebbe anche a un mago. Tanto è vero che ci vanno. Perché non è che quando uno non crede in niente, crede a tutto il resto. E qui, se volete, c'è quello scandalo, che secondo me è raccontato meravigliosamente da Dostoevsky, nella leggenda del grande inquisitore, quando dice: tu, dice l'inquisitore a Gesù, tu hai respinto il potere, l'autorità e il mistero, tu prometti a questi qui il pane di vita eterna, ma non vedi che vogliono il pane normale? Non è vero, Signore? Non vedi che questi non lo vogliono il pane di vita eterna, che vogliono il pane normale? Dove il pane di vita eterna, noi pensiamo subito all'Eucaristia, ma nella Scrittura innanzitutto il pane è la sapienza, è la parola. Tu dai loro una sapienza, ma loro se ne sbattono della tua sapienza! Non l'hai capito? Com'è visibile? Signora, ora smette di parlare o io smetto la messa. Allora, vedete, è questo il punto, questo è lo scandalo, di fronte al quale anche noi cadiamo come i peri, anzi i peri sono gli alberi. Ma come? Tu non hai voluto il potere, non hai voluto farci miracoli, ma cosa ti costava? Fai miracoli, vedrai se le chiese non si riempiono, perché tutti hanno i loro problemi. Se tu glieli risolvi, ma il potere umano su cosa si basa? Devo dirvelo? Su qualcuno che vi aiuta? O no? Si dice sempre santi in paradiso, per dire non i santi del paradiso, ma qualcuno che ti dà una mano a sbarcare il lunario. Che sia un signore, che sia un onorevole comunista, è uguale, basta che ti aiuti. E noi ci vendiamo al miglior offerente. Ricordate quello che dice Sallustio, che era pagano, ma i pagani, oggi li chiameremo laici, non sono mica necessariamente stupidi. Che cosa diceva? Pauci libertatem, magna pars, justus dominus volunt. Pochi vogliono essere liberi, la maggior parte, giusti padroni. Padroni giusti, che ti danno quello che ti hanno promesso. Gesù non vuole essere un giusto padrone, questo è lo scandalo. Signore, io ti offro, mi ricordo quando mancò mia madre, per il solito tumore, mi ricordo, ero in teologia, mi ricordo che sono andato piangendo nelle mani del mio superiore, che era una bravissima persona, una delle poche dette tra di noi che ho conosciuto, pure tra i preti. E mi ricordo che veramente piangendo, mettendo le mie mani nelle sue, dopo avergli chiesto permesso di fare questo voto, feci voto alla Santissima Trinità, io, se nella tua benevolenza guarirai mia mamma, io reciterò 1000 rosari interi, 15 misteri. Poi, da buon giurista come sono, avevo anche specificato i termini, ma questa lasciamo perdere, rientra nelle mie paranoie. E il bello è che ero così sicuro della bontà di Dio, anche adesso sono sicuro della bontà di Dio, ma intendo dire, ero così sicuro che mi si sarebbe manifestata la bontà di Dio nel modo in cui pensavo io, che incominciai subito ad adempiere il voto. Così mi prendo avanti. Non avevo capito lo scandalo della croce. Che Dio non vuole che io dica 1000 rosari per avere un piacere da Lui. Vuole che io stia vicino alla Madre Sua Santissima, perché è amabile lei ed è amabile Lui. Gesù non costruisce il suo potere sull'autorità, sul miracolo e sul mistero. E questo ci fa scandalo, perché noi siamo disposti a correre dietro a chiunque, purché ci dia quello di cui abbiamo bisogno. con il suo potere, con il suo mistero. Tanto è vero che quando abbiamo smesso di chiederlo a Dio, lo chiediamo a qualcun altro, un medico importante, che sa cose che noi non sappiamo, cioè di nuovo il mistero. Non vedete che il potere, in qualunque modo si manifesti, è una secolarizzazione di Dio, di concetti teologici. Chiediamo un'onnipotenza, chiediamo un sostegno. Beh, se lo cercate in Gesù, non è che non ve lo dà. Non ve lo dà come ce lo aspetteremo noi. E se volete, è il senso della prima lettura. La prima lettura, avete capito, è il racconto di un censimento. Per noi il censimento è un atto puramente amministrativo, non significa niente. In realtà, nel mondo antico, e se ci pensate non è sbagliata, perché gli antichi, non è che dobbiamo avere questa mentalità storicistica per la quale noi che veniamo dopo, siccome veniamo dopo siamo più intelligenti, no, molte volte siamo anche più stupidi. Bisogna capire le cose di prima. Il censimento è il potere umano che conta quanti sono gli uomini, ma è solo Dio che sa quanti sono gli uomini. Di nuovo, il potere umano, che politico, culturale, economico, nell'Apocalisse è la bestia, è l'anticristo. E allora ecco che capite il discorso per cui Davide dice: mamma, cosa ho fatto? Mi sono messo come se fossi Dio. E quando tu conti sulle tue forze, è la morale della prima lettura, le tue forze ti si sgretolano. Perché la potenza di Dio viene in nostro aiuto, ma come poté ben conoscere Paolo, la mia potenza si manifesta pienamente nella tua debolezza. Ed è perciò che, come dice il Salmo, padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua santa dimora. Ma vedovo o orfano rimani. E qui c'è lo scandalo su cui tutti noi possiamo inciampare. La croce possiamo abbracciarla. C'è una bella preghiera che usava certamente Sant'Ignazio: passione di Cristo, confortami. Mi viene in mente un salmo che a me parlò molto quando appunto rimasi orfano. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha accolto. Ciò non toglie che rimane che non hai nessuno, ma il Signore mi ha accolto. E allora quello che potrebbe essere un inciampo diventa entrare nello spessore della fede. Perché è qui che si vede. Dice la scrittura: ricordatevi che i vostri padri furono messi alla prova per vedere se davvero temevano, cioè amavano il loro Dio. Ricordate come fu tentato il nostro padre Abramo e come proprio attraverso la prova di molte tribolazioni egli divenne l'amico di Dio. Qui Dio si comporta come il demonio, perché la prova, perasmos, è quella che noi diciamo nel Padre nostro: non ci indurre in tentazione, non metterci alla prova, non mettere alla prova la mia fede che sono già vacillante, se mi dai una botta cado. Dio si comporta come un nemico, come un estraneo, come il diavolo stesso, il tentatore. Con Sant'Ignazio impariamo a pregare: passione di Cristo, confortami. Morte di Cristo, rinchiudimi. Questa esperienza di morte che io vivo, la vivo esterna a me, ma la vivo dentro di me e un giorno la vivo anche nella mia pelle. Rinchiudila nella tua passione. Tu che sei morto con me e come me, vita di Cristo, riempimi, la tua vita mi riempia nel mio dolore, nel mio vuoto, nel mio abbandono. Morte di Cristo, rinchiudimi. Vita di Cristo, riempimi. Madre di Cristo, amami. Giudizio di Cristo, giustificami. Gioia di Cristo, accoglimi. E in questa gioia noi preghiamo che Pina oggi sia accolta, poiché lei, come tutti noi, ha partecipato alla passione e alla morte del Signore e ora, commorta con Lui, è convivificata insieme a Lui.